di un riassunto di quello che è accaduto finora a Brescia rispetto a questa vertenza dei migranti ormai da sabato scorso e anche insomma le prossime iniziative, visto che sabato è stato rilanciato nuovamente un corteo.
Certo, io, guarda, ti correggo parzialmente rispetto alla questione di quando è iniziata questa vertenza, perché i 6 giorni sulla gru sono solamente praticamente l'ultima fase di una mobilitazione permanente che è cominciata il 28 di settembre. Il 28 settembre è partito un corteo spontaneo, soprattutto in quel caso di immigrati della comunità egiziana, che si erano auto-organizzati, che avevano chiesto alla radio, all'Associazione Diritti per Tutti, di sostenerli in questa protesta, che comunque era veramente sorta da loro, dalla comunità egiziana, e si era fatto un piccolo corteo, appunto con circa 200 persone sotto la prefettura, che si era concluso con la loro decisione di restare in stato di mobilitazione permanente. Quindi il 28 settembre si era andati sotto gli uffici davanti, insomma, gli uffici della prefettura di Via Lupi di Toscana, e lì si era immediatamente, già nella stessa giornata, insediato un presidio permanente. Un presidio permanente significa che praticamente per 24 ore su 24 c'era appunto una presenza di decine, in alcuni momenti di centinaia di persone, che hanno proseguito per oltre un mese questa iniziativa di mobilitazione. Dentro questo mese c'erano state diverse iniziative di corteo, alcuni cortei, diciamo così, tra virgolette, selvaggi, non autorizzati, di alcune centinaia di persone, un corteo molto grosso di circa 5.000 persone il 2 ottobre, e anche uno sgombro che era avvenuto il 29 settembre delle tende che erano state insediate, e che aveva semplicemente fatto sì che poi si passasse dalle tende a dei prefabbricati, quindi insomma che non era riuscito a piegare la volontà di lotta, ma che aveva anzi rafforzato questa volontà, tant'è vero che poi il presidio era diventato ancora più, come si può dire, più strutturato, più stabile anche dal punto di vista delle strutture. Questo solo per far capire, diciamo, che siamo ormai al quasi 40° giorno, insomma, adesso i calcoli esatti non li so, comunque siamo oltre il mese di mobilitazione, quasi 35-36 giorni. Chiaramente da quando sabato scorso c'è stato un corteo non autorizzato che è stato caricato, c'è stato lo sgombero del presidio, appunto, che dicevo, in Via Lupi di Toscana, davanti all'ufficio unico della prefettura per le pratiche sull'immigrazione, e poi la scelta di prima 9 migranti, che poi adesso sono rimasti in 6, di salire sulla gru, questa lotta, questa mobilitazione per la sanatoria ha assunto una dimensione e anche una visibilità ormai sul piano nazionale. Questo solo un po' per far capire la situazione. Ti do qualche numero relativamente all'avvertenza sulla sanatoria per quanto riguarda Brescia. Brescia era stata la terza città in Italia per numero di domande per la sanatoria, ovvero 11.240 domande. Di queste noi calcoliamo che già 1.700 sono state rigettate, ma ne mancano ancora 3.000, quindi potrebbero essere almeno un 3-4.000 rigetti. Ecco, i rigetti significa che persone che hanno investito tutto, sia in termini di speranze, sia in termini di soldi in questa sanatoria, restano praticamente esclusi dalla possibilità di uscire dalla condizione di clandestinità, di lavoro nero, di sfruttamento totale senza la minima tutela, e sono disposte a tutto, cioè sono disposte, come hanno detto, a una lotta che vada avanti ad oltranza, perché non hanno letteralmente più nulla da perdere. Come sapete, la sanatoria Colf e Badanti era stata un'occasione per anche altre centinaia di migliaia di lavoratori che erano impiegati in nero nell'industria, nei cantieri, nei settori della ristorazione e di altri settori lavorativi, per potersi regolarizzare. Era di fatto una sorta di sanatoria mascherata, che si è trasformata però in una sanatoria truffa, perché a marzo sono state cambiate le regole del gioco e la circolare Manganelli storia era del settembre 2009. A marzo sono state cambiate le regole del gioco con la circolare Manganelli del Viminale. Si era introdotto come elemento ostativo, cioè come elemento che bloccava il processo di regolarizzazione, la condanna per clandestinità. Ovviamente molte delle persone che adesso stanno lottando hanno appunto questo problema, cioè il problema che erano state fermate due volte nel corso degli anni passati, quindi la prima volta avevano subito un foglio di espulsione e la seconda volta la condanna per non ottemperanza al foglio di espulsione, quindi la condanna per quello che viene definito il reato di clandestinità.
Questa cosa sì che pure no, è anche un po' fa parte anche un po' della mistificazione di questa circolare fatta da, insomma, dai media, dal governo. Se poi questa cosa è vincolante rispetto ai, appunto, al reato di espulsione, il reato governo di fatto da questo governo, quindi chiariamolo bene, cioè la colpa queste persone sono state condannate soltanto quelle di essere in quel momento senza irregolari in Italia, e per questo certo. essere state condannate.
Che peraltro in questa situazione, adesso guardate, è anche ancor più paradossale, perché una sanatoria teoricamente dovrebbe comunque essere una sanatoria per i clandestini. La colpa delle persone che adesso si vedono rigettare la domanda è non solo una colpa che per noi non è colpa, cioè quella semplicemente di essere irregolari, cioè di non avere permesso di soggiorno, quindi di non aver fatto male a nessuno, insomma non è che hanno commesso reati gravi contro altre persone o contro quella che viene definita la convivenza civile, no? Ma l'assurdo è che la loro situazione è semplicemente quella di aver avuto una condanna che accerta che erano effettivamente clandestini, cioè quindi che erano nella condizione per essere regolarizzati, perché la sanatoria era per i clandestini. Per quello loro dicono: noi siamo stati truffati. E uno dei slogan qui è basta truffa, cioè che lo continuano a ripetere. Loro hanno pagato.
Hanno sborsato anche parecchi soldi allo Stato italiano.
Allora, come minimo allo Stato italiano loro hanno versato 2.000 euro, come minimo, nel senso che sono 500 euro di contributi forfettari che hanno dovuto versare a settembre del 2009 per presentare la domanda di regolarizzazione, e poi un anno di contributi per corpo badanti pari a 1.500 euro, 750 euro per semestre. Quindi come minimo hanno versato allo Stato 2.000 euro. Poi hanno versato dei soldi agli speculatori, agli sfruttatori di queste situazioni di bisogno e di miseria, cioè i falsi datori di lavoro che hanno magari fatto 10, 20, 30 domande di assunzione, facendosi pagare dai migranti per ogni domanda dai 2 ai 3-4 mila euro, perché abbiamo la tipologia di persone che ha pagato 2 mila euro, 3 mila euro, 4 mila euro, no? Quindi praticamente riuscendo a ottenere magari per 20-30 assunzioni anche 50, 70, 80 mila euro sulla pelle di questi poveri lavoratori, e adesso chiaramente chi ha avuto un'assunzione fatta da uno di questi speculatori si vede rifiutare la regolarizzazione perché viene considerata non valida, perché evidentemente poi scoprono che la stessa persona aveva fatto 30 assunzioni differenti e chiaramente non si presenta in prefettura per poi confermare l'assunzione, perché erano assunzioni fasulle. Ma ovviamente anche le assunzioni fasulle si sa che si sarebbero state prodotte da questa sanatoria. Perché? Perché molte persone, per regolarizzarsi, se lavoravano in nero piuttosto che nei cantieri, hanno dovuto ricorrere alla falsa assunzione. Cioè la maggior parte delle persone che hanno fatto la sanatoria colfe badanti non erano colfe badanti. Noi in questa lotta adesso, che a Brescia sta mettendo in campo centinaia di persone che hanno questa situazione, oltre ovviamente alle migliaia di altri migranti che stanno partecipando per solidarietà con i propri fratelli, nelle centinaia di persone comunque che hanno il rigetto, abbiamo sicuramente anche alcune persone che stavano lavorando come colf e badanti e che magari non sono state regolarizzate perché avevano l'espulsione, donne dell'Ucraina, della Russia, della Moldavia, ma sono una minoranza rispetto a quelli che lavoravano nei cantieri, nel settore della distribuzione di volantini pubblicitari, nella ristorazione, nelle industrie, nelle piccole industrie metalmeccaniche, anche perché Brescia fino alla, voglio dire, all'esplodere della crisi era comunque una delle zone anche con la maggior concentrazione di forza lavoro migrante.
Infatti questa cosa te lo volevo un attimo chiarirla anche allo scrittore, nel senso, Brescia non è un caso e questo dato si sviluppi a Brescia. Brescia è una città con altissima concentrazione di forza lavoro migrante, ma anche forza lavoro impiegata anche spesso in settori, diciamo, tradizionali della produzione, appunto, te citavi le piccole fabbriche metalmeccaniche, anche una forza lavoro spesso e volentieri, l'ho capito, anche molto ben integrata, che da anni anche, no, ha una presenza anche nei sindacati, per dire, o comunque è comunque un pezzo ormai della società.
Ti posso fare anche in questo caso qualche numero che dà forse l'idea molto più che altre parole. Brescia ha in questo momento 35.000, Brescia città, 35.800 migranti su una popolazione di 192.000, pari quindi al 17,9%, quasi il 18% della popolazione di Brescia è migrante. A livello della provincia siamo invece, secondo l'ultimo dossier Caritas, con il 12,9% la provincia d'Italia con la maggior concentrazione di lavoratori migranti. Questo significa che in alcuni settori i lavoratori migranti sono il 70% nel settore degli allevamenti e della zootecnia, soprattutto della bassa bresciana, e qui parliamo in particolare di lavoratori indiani, sikh, e di lavoratori pakistani. Abbiamo il 30% della forza lavoro dell'industria metalmeccanica, ovviamente sia nelle grandi fabbriche, dove in alcuni casi ormai sono i lavoratori migranti, sono anche delegati a RSU. Abbiamo il caso di alcune fabbriche, ne cito una per tutte, l'Isoclima, dove la maggioranza del consiglio di fabbrica dell'RSU è formato da lavoratori migranti. Abbiamo praticamente un settore dell'edilizia dove siamo al 50% come forza lavoro migrante. Questo solamente per darti alcuni dati dell'importanza, voglio dire, della forza lavoro migrante dentro settori, diciamo così, considerati, ecco, importanti o strategici. Certo, non c'è un numero di questo tipo nel terziario avanzato, ma nei settori, diciamo, di lavoro manuale, di carattere operaio, proletario, questi sono i numeri e questa è la situazione. Ovviamente poi c'è una tradizione anche, oltre che di partecipazione dentro le fabbriche più grandi, anche magari a questo processo di sindacalizzazione, c'è poi una tradizione, un processo di auto-organizzazione anche che si esprime a livello comunitario molto molto forte e che ha le sue radici già praticamente nel 90 con tutto il ciclo di nel 1990 con il ciclo di occupazioni di case e poi di grandi stabili per il diritto alla casa, e poi che ha avuto un'altra grande esplosione di auto-organizzazione e di mobilitazione nel 2000 con la mobilitazione in particolare dei migrati pakistani e indiani per i permessi di soggiorno, una mobilitazione che aveva portato a 54 giorni di occupazione permanente di Piazza della Loggia, cioè della piazza del municipio, anche in quel caso contro i rigetti della sanatoria del 1998. Due anni dopo la sanatoria, che era del 1998, migliaia di persone erano state considerate escluse dalla sanatoria perché avevano le prove fatte della presenza, insomma tutte le varie altre, la mancanza di requisiti. Esplose una lotta veramente molto molto forte, anche in quel caso veramente radicale nelle forme di protesta, con l'occupazione della piazza, manifestazioni dietro manifestazioni, che portò all'ottenimento, appunto, alla conquista dei permessi di soggiorno dopo ben 54 giorni di lotta. Quindi insomma, questa è, anche se sono 10 anni di differenza, e molte di queste persone che stanno lottando adesso magari non erano qui 10 anni fa, perché sono persone che sono qui mediamente dai 5-6 anni, queste di quest'ultima sanatoria proprio badanti, hanno comunque, come si può dire, attraverso anche l'immaginario delle comunità, hanno comunque tramandato, si sono viste tramandare insomma queste esperienze di lotta e queste tradizioni di lotta, e infatti molti negli slogan di questi giorni è faremo come il 2000, che significa cioè andremo avanti a oltranza fino a quando non otterremo dei risultati.
A proposito dei prossimi appuntamenti, io devo fare ultime due domande, insomma, quali sono i prossimi appuntamenti, appunto sabato questo corteo, e poi anche un'altra domanda rispetto anche come la città di Brescia sta reagendo insomma a questa mobilitazione e nel suo complesso, perché immagino si sta giocando anche una partita in termini culturali, politici, con tutta la città e anche con l'amministrazione centrodestra.
Guarda, l'appuntamento più importante adesso è sabato per questa manifestazione, che noi non abbiamo neanche convocato come manifestazione nazionale, ma sappiamo e ci stanno arrivando adesioni anche da molte città, Roma compresa. La manifestazione si svolgerà sabato 6 novembre con partenza alle ore 15 da Piazza della Loggia, transiterà sotto il cantiere della metropolitana dove c'è la gru con sopra i nostri fratelli, e farà un giro nel quartiere del Carmine, che è il quartiere appunto lì anche della gru, il quartiere più interculturale della città, e poi passerà dalla stazione, insomma si tornerà sotto la gru dopo aver fatto un buon giro insomma del centro storico della città. È una manifestazione dove noi non ho paura di azzardare previsioni, ci aspettiamo una presenza di circa 10.000 migranti antirazzisti, perché la si sta preparando molto molto bene con una distribuzione capillare di volantini scritti in 10 lingue in tutti i luoghi di ritrovo di attività dei migranti. C'è praticamente un appoggio totale da parte delle realtà anche comunitarie, le moschee pakistane, i templi Sikh, la moschea araba, i negozi di alimentari, le kebaberie, i ristoranti stanno anche concretamente aiutando, fornendo i pasti gratis a chi è in presidio, portando il tè caldo, fornendo megafoni, fornendo un supporto anche, voglio dire, logistico. C'è anche per il presidio, ad esempio, i servizi igienici erano stati portati dal tempio Sikh e dalla squadra di cricket degli indiani, cioè tanto per avere un'idea di come si sta muovendo la città, perlomeno per quanto riguarda le comunità immigrate. Ma anche, e qui vengo alla tua ultima domanda, la reazione della città per quanto riguarda la popolazione italiana, noi la vediamo molto 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 bene, perché non c'è sotto la gru solo il corpo militante delle realtà antirazziste, delle realtà di base, stanno arrivando decine, centinaia di persone anche italiane che non conosciamo, a portare soldi, contributi diciamo in carattere economico, a portare coperte, a portare maglioni. I primi tre giorni della protesta sulla gru sono stati tre giorni con la pioggia ininterrotta, abbiamo dovuto garantire cambi di indumenti sciutti ai ragazzi che erano sulla gru praticamente ogni 2-3 ore, abbiamo fornito, abbiamo dovuto allestire un magazzino, ecco, per poter accogliere e ricevere tutti gli indumenti, i capi di abbigliamento che hanno portato cittadini appunto per essere vicini, per mostrare anche concretamente la loro solidarietà con la protesta della gru. Ecco, quindi siamo molto soddisfatti anche di questa reazione. Le ultime manifestazioni per i diritti dei migranti purtroppo avevano visto una netta sproporzione tra presenza di migranti e presenza di antirazzisti italiani. Noi siamo convinti che questa manifestazione vedrà anche una buona presenza, non sarà probabilmente maggioritaria dentro il corteo, ma una buona presenza di cittadini italiani, di lavoratori e lavoratrici italiane.
Io ti ringrazio, chiaramente ci andremo a risentire se necessario, anche chiaramente a fronte di emergenze anche nelle prossime ore, però no, comunque...
Esatto. Ecco, concludo con un appello, nell'appello non lasciamoli soli, che è stato lanciato da Brescia, ovviamente arriva anche una precisa indicazione a tutte le realtà del movimento dei migranti e degli antirazzisti a livello nazionale, perché si riproducano iniziative di lotta forti in tutti i territori, in tutte le città. Cioè, se si vuole ovviamente rafforzare anche questa mobilitazione a Brescia, la cosa più importante è ovviamente venire alla manifestazione, così, ma anche riprodurre in tutte le città iniziative forti di mobilitazione, di conflittualità, di lotta.
Ok, noi ti ringraziamo, chiaramente rimane sempre aperta la disponibilità e l'attenzione di questi
grazie
microfoni, ci risentiremo, insomma.
Speriamo
non sia necessario nelle prossime ore, altrimenti anche domani, nei prossimi giorni, per raccontare quello che accade dalla gru e sotto la gru nella città di Brescia. Un abbraccio.
Anche a voi, grazie.
Ciao.